augura buon lavoro. Nel vostro interesse, trattate la macchina che vi è stata affidata con amore. Badate alla sua manutenzione. Le misure di sicurezza suggerite dall'azienda garantiscono la vostra incolumità. La vostra salute dipende dal vostro rapporto con la macchina. Rispettate le sue esigenze e non dimenticate che macchina più attenzione uguale produzione. Buon lavoro.
Domenica 28 aprile, ore 21, quella che stai ascoltando è Radio Onda Rossa ed è l'Edita nella Presa, una trasmissione di approfondimento tecnologico che va in onda una settimana sì e una no dall'87.9 in FM, frequenza di Radio Onda Rossa a Roma e provincia, ma potrai ascoltarci anche dal sito ondarossa.info cliccando su Ascolta la diretta, oppure dal sito web andando a cercare i podcast. Infatti, se andate sul sito ondarossa.info, cliccate su palinsesto, alla domenica ci troverete. La puntata che state per ascoltare è stata, per la verità, registrata alcuni giorni fa e pertanto in realtà non siamo in diretta, quindi lo 06 49 17 50, numero di telefono della radio, è inutile che lo tempestiate di telefoni, perché non vi possiamo rispondere. Potete però scriverci all'edita nella presa @ondarossa.info oppure a ondarossa@ondarossa.info, che è la casella email della radio. Nella puntata che andiamo presto ad iniziare, iniziamo con la presentazione di un libro, breve presentazione del libro con cui poi faremo anche un'iniziativa l'11 maggio a 100 celle aperte. Presenteremo l'inconscio tra reale e virtuale con l'autrice e proprio l'autrice andiamo ad intervistare. In chiusura alcune altre notizie, in buona parte sempre legate al grande e magnifico mondo dei social network. Ciao! E allora andiamo ad iniziare questa intervista con Letizia Oddo, autrice dell'Inconscio tra reale e virtuale, libro che l'11 maggio presenteremo anche a 100 celle aperte, e quindi vogliamo iniziare a parlare del libro e insomma, così come innanzitutto ben trovata, benvenuta su Radio Onda Rossa, è un piacere averti qui.
Anche per me è un grande piacere davvero.
E come prima domanda, noi volevamo un po' introdurre in qualche modo anche il modo con cui siamo arrivati alla lettura di questo libro, che per la verità è tortuoso e viene magari anche da ambiti diversi, nel senso che nel nostro studio social network noi siamo partiti dal lato tecnico per indole, diciamo, e quindi dal modo con cui questi sono costruiti, quali relazioni esprimono, come le chiamano, no? Le varie amicizie, follow e così via, come sono strutturati, eccetera. In questo abbiamo incontrato lo studio delle interfacce fatto tra gli altri da Ippolita, che ci diceva, stringendo un po' troppo, non me ne vorranno, che le interfacce vengono fatte con criteri neurocomportamentisti in modo da sollecitare alcuni tipi di reazioni, con il rilascio di endorfine, dopamina, in modo da tenerci incollati e altri di questi trucchi. Ecco, il tuo libro e penso anche proprio il tuo approccio ci dice che questo tipo di lettura della realtà ha anche una sua verità, ma non basta.
No,
certo. E quindi qui io in realtà lancio due sottodomande un po' ampie, mi rendo conto. Il primo è perché, in che senso, quali altre conseguenze ha su di noi l'immersione nei social network e nella comunicazione elettronica in generale, e quindi quali aspetti del contesto web sono rilevanti da questo punto di vista e sfuggirebbero a un'analisi solo comportamentista. E poi in realtà ci interesserebbe anche capire come si coniugano questi due aspetti, nel senso che poi comunque è anche vero che le interfacce però sono ingegnerizzate in quel modo lì. Cosa vuol dire trovarsi immersi in un contesto, quello del web, che è fortemente ingegnerizzato e direi anche fortemente ideologizzato da questo punto di vista?
Allora, io rispondo alla tua domanda facendo un attimo, riprendendo il filo della domanda da cui sono partita io a mia volta nella mia ricerca, che sono discorsi paralleli. Cioè, mi sono chiesta come mai, appunto, qual è l'ascendente che a livello psichico giustifica questa diffusione così veloce e così planetaria di questi mezzi di comunicazione informatica. Cioè, chiaramente la globalizzazione, tutto il discorso economico, eccetera, però c'è un aspetto psichico. E io qui mi sono, rifacendomi appunto al pensiero junghiano, psicanalitico junghiano, mi sono data due ordini di risposte che però sono complementari. Allora, un primo piano, diciamo, se vogliamo, di appagamento, per prendere un termine che è molto usato, no, nel riduzionismo, nell'orizzonte teorico del riduzionismo neurologico. Un primo ordine di appagamento, dicevo, è proprio quello che deriva dall'identificazione con la potenza di questi mezzi tecnologici, cioè questi sono mezzi che promettono un potenziamento, dunque una capacità di indirizzo rispetto alla nostra vita, ci rendono capaci di efficienza, ci rendono capaci di risoluzione, dunque hanno la possibilità di darci una esaltazione narcisistica potentissima, perché appunto ci dicono: bene, se voi ci seguite, noi vi indirizziamo verso un'immagine migliore di voi, molto più performante, molto più, come dire, seduttiva, seducente, e dunque vi renderemo felici, no? Questo è un piano proprio più legato, diciamo, al discorso, alla metodologia tecnica. Mentre al messaggio inconscio, e anche conscio questo però, tecnologico, mentre c'è un altro piano che secondo me è molto più interessante, che è quello che si connette, sempre nell'uso di queste piattaforme, stavo parlando di questo, che si connette all'inconscio collettivo, cioè permette una regressione a un livello atavico, ancestrale, in ognuno di noi, in una dimensione che praticamente è magica. Cioè, cosa intendo? Intendo che è come se in questa dimensione, appunto, non esiste più la distinzione tra me e il mio smartphone, e esiste, quello che si realizza è una onnipotenza del desiderio, cioè io posso attraverso questi strumenti operativi perseguire degli obiettivi che però sono obiettivi hanno un campo di azione pressoché infinito, no? Che vanno al di là dell'orizzonte spazio-temporale, ma che vanno anche al di là della mia singolarità, individualità. Io posso essere su queste connessioni, in questi collegamenti, posso essere uno, posso essere molti, una parte di me può diventare tutta me stessa, posso agire con la forza del pensiero, cioè come quello che voglio dire, è come se questi cliccando su un tasto si azionassero incantesimi che hanno appunto questa valenza di farci regredire a una dimensione appunto magica, in una dimensione mana, direi, no? Di una potenza invisibile ma pervasiva, che produce effetti sorprendenti e straordinari. Ecco, questo io penso, cioè l'unione di questi due livelli, cioè da una parte quello dell'efficienza tecnologica che ci permette di renderci più performativi, no? Più funzionali al perseguimento di determinati obiettivi, dall'altra però anche questa dimensione più atavica, ancestrale e magica, è quello che secondo me spiega a livello psichico e soprattutto nella sfera inconscia l'enorme potenza di evocazione, di coinvolgimento che questi strumenti hanno nel nostro tempo contemporaneo. Non so se sono riuscita a spiegarmi.
Credo di sì. Diciamo, la seconda domanda mi è venuta in mente appunto leggendo parti del libro. Diciamo che leggendo il libro abbiamo capito che l'immersione in un contesto smaterializzato come quello del web ci rende propensi, come dicevi poco fa, a un approccio appunto metafisico, più su, quasi a contrastare la razionalità del mezzo su cui comunichiamo.
Sì, e quindi, propriamente virtuale, no?
Esatto. Mm-hmm. E quindi ci fa anche espandere il nostro concetto di realtà, introducendo argomenti, diciamo, argomenti, entità, cose che fanno praticamente parte più del mondo del fantastico che di quello del reale. Cioè si fa mischiare questi due piani. Questo ci ha fatto venire in mente un fenomeno attualmente molto discusso, che è quello delle fake news, o dei vari cospirazionismi, diciamo, associati, terrapiattisti, cose del genere. E noi generalmente quando parliamo di queste cose noi diamo per scontato che questo sia un fenomeno volontario, cioè c'è qualcuno che vuole mettere in giro queste informazioni, ma leggendo appunto il tuo libro ci è venuto il dubbio se questa cosa non possa essere considerata invece contingente all'uso del mezzo, cioè il fatto che è inevitabile che tu utilizzando quel mezzo ti sei portato ad espandere, a mischiare i piani della realtà è fantastico, e quindi ti viene quasi, non dico obbligatorio, però naturale quello di diffondere queste cose che in realtà fanno parte del piano del fantastico. Tu diciamo cosa ne pensi di questa? Abbiamo letto bene? Abbiamo interpretato bene? Oppure...
No, è molto interessante questa domanda. Da una parte sicuramente perché appunto andando al di là dell'ovvio, del conosciuto, si entra sempre in una sfera che in qualche modo è ricca di misteri, ma poi però è anche ricca di minacce, no? Per cui è chiaro che la minaccia è potentemente evocativa da un punto di vista psichico, genera paura, genera appunto paura più che altro, no? Panico più che paura, panico. E questo sentimento è un sentimento che è profondamente connaturato alla nostra dimensione umana. Ecco, questo però faccio un passaggio. Nel momento in cui noi come esseri umani non conosciamo più, non è che, torno alla domanda, faccio un minimo, una digressione.
Certo.
Allora, nel momento in cui noi esseri umani siamo sempre più portati a pensarci verso qualcosa di scontato, acquisito, no? Siamo sempre più indotti a concepirci come carne da superare, eccetera, eccetera. Siamo sempre più profilati, dunque la nostra individualità non conta niente perché viene ridotta in dati. Cioè, quando la nostra individualità e dunque la nostra esistenza perde di significato, perde di valore, allora è chiaro che io tutto il senso di fragilità e di incompiutezza della mia esistenza, che comunque noi continuiamo a percepire, cioè noi ci continuiamo a percepire come per forza, no? Esposti al divenire, noi siamo comunque esseri immortali, non sappiamo cosa ne sarà di noi domani, la nostra vita non è nelle nostre mani, cioè è una immensa mistificazione questo messaggio propagandistico che ci viene propagandato dall'economia capitalistica e da queste piattaforme, è un immenso inganno, per cui noi a livello inconscio ci sentiamo come dire esposti, no? Però se questa esposizione non trova a livello culturale, a livello collettivo, a livello storico una accoglienza, allora è chiaro che noi la proiettiamo sempre di più in nemici. Allora, da una parte, come quello che viene sempre detto, i nemici danno, ci aiutano a essere coesi, no? Più ci sono nemici, più ci sono quelli che dicono le cose di noi, più noi facciamo gruppo e diventiamo simili. E questo è un meccanismo. Ma quello che voglio dire io, che è più profondo e più inconscio, è che appunto come dire, la pericolosità di notizie che tendenziose, che vogliono il nostro male, diciamo così, che perseguono la nostra distruzione, ecco, tutto questo è un orizzonte che viene incentivato nel momento in cui io la mia fragilità, la mia incompiutezza, se vogliamo anche la mia follia, non la prendo più in considerazione, non la metto più nell'orizzonte dell'esistere.
Sì, 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 chiaro, chiaro. Vogliamo passare a un'altra...
Sì, scusate, un po' i cambi tecnici sono un po' a rilento oggi, ma insomma, niente, su questo in realtà avevamo un'altra mezza domanda che in questo ci avete anticipato, no? Appunto, no, prima abbiamo iniziato parlando del contrasto tra, come dire, l'immersione di noi umani, che sennò siamo fatti di tante cose, e un contesto estremamente generazionale, no? Nella prima domanda l'abbiamo un po' chiamato così, perché alla fine il web è così che ci viene presentato. Tu però giustamente stavi già dicendo, già da adesso, è un contesto razionale, nel senso che in parte si vende così, ma in parte fa leva su una serie di promesse, e tu dicevi anche prima proprio di, insomma, dicevi proprio menzogne, o comunque insomma di illusioni che non possono essere, no, quelle del razionale. La promessa, no, mi viene in mente i vari slogan che hanno i social network, quello di non perdersi una notizia, o quella di rimanere sempre connesso con tutte le persone della tua vita, sono più dei desideri, no, delle promesse che ci vengono fatte, più che dei più che veramente, no, quel luogo della razionalità. In questo, per esempio, no, io mi è sempre molto colpito sul tema, per esempio, no, della verità nel giornalismo, per cui a un certo punto si è dovuto un po' a forza intendere e formalizzare un'attenzione al tema della verità, nel senso, no, cioè non si possono dire le cose che sono false, però questo tema in realtà non atteneva propriamente al mezzo, è stato reintrodotto perché socialmente, politicamente opportuno. Quindi niente, io ti volevo chiedere qualcosina su questo contrasto dal punto di vista anche di quello che osserviamo all'interno delle grandi piattaforme che ci vengono poste come contemporaneamente i luoghi della razionalità, ma sono anche i luoghi del salvifico.
Sì, è proprio così, no? Sono piattaforme provvidenziali, le ho definite del libro, no? E questo è anche il messaggio è profondamente mistificatorio, perché è come se ci fosse in loro, per esempio in questo Facebook è maestra, una promessa, no? Ci sono anche richiami, direi, anche nel senso del libro, no? Del volto, ci sono chiaramente. Dal mio punto di vista ci sono richiami che fanno pensare a un orizzonte anche teologico, no? Però quello che dicevi te del limite, le promesse, no? Vi metteremo in contatto con tutti, vi potremo dare cioè tutto ciò che voi volete, vi diremo amicizie, vi daremo quello, cioè vi renderemo come dire la vita a misura, alla vostra precisa misura, momento per momento, non dovete più far finta di niente, far fatica per niente, non dovete più sforzarvi di niente, saremo in grado di prevedere, di offrirvi tutto ciò che è necessario per la vostra crescita e il vostro appagamento. Questo è chiaramente un'immensa mistificazione, no? Però qual è, credo, come dicevi giustamente te, il senso? Cioè la gente se ne rende conto che non è vero, cioè anche lì a livello inconscio lo sanno che quello che viene, è come la pubblicità, lo sappiamo benissimo, come i discorsi politici, lo sappiamo benissimo che non viene detta la verità, no? Però qual è il punto che aggancia le persone psichicamente? È proprio questo travalicamento del limite, cioè noi viviamo, vi promettiamo qualcosa che è impossibile, no? Ed è lì che sta proprio, come dire, il fascino, no? Nel senso che proprio ogni limite esiste soltanto perché noi lo possiamo sorpassare. Allora, siccome noi siamo limitati, questo ci permette di concepirci come esseri che anche noi dunque possiamo superare i nostri limiti. Lo possiamo fare sia individualmente che nell'ambito delle nostre relazioni, che nell'ambito della nostra azione politica, ma il problema è che questo non è vero, ci si ritrova sempre più impotenti e dunque ci si ritrova da una parte sempre più soli e dall'altra sempre più incapaci di azione storica, perché poi è questo, no? O di azione storica o di interrogazione critica, perché sei potente nei tuoi limiti, quando puoi sai quello che puoi e quello che non puoi fare, allora puoi compiere un'azione trasformativa, altrimenti no, vai nell'onnipotenza. E questi mezzi, proprio perché in continuazione compiono questa mistificazione del travalicamento del limite, di una promessa impossibile, ti portano appunto nella dimensione dell'onnipotenza, non nella dimensione della di ciò che ognuno di noi è possibile fare per cambiare se stessi e per cambiare la nostra, il nostro mondo e la nostra società, e dunque esserti nel nostro piccolo protagonisti, davvero però.
Ok, grazie. A questo punto passiamo a un'ultima domanda che ti facciamo, perché già ti abbiamo tenuto abbastanza, non ti vorremmo fare stancare troppo. E un'altra cosa che diciamo si ricollega a queste di cui hai appena parlato. Che è un fenomeno che si genera spontaneamente, tu ne parli anche nel libro, quello della ghettizzazione sui sistemi, della diciamo ghettizzazione o autoghettizzazione sui all'interno dei social network, o comunque dei sistemi mediati in questa maniera. C'è un dubbio che per quanto mi riguarda mi ha sempre ho sempre avuto, se questo fenomeno della ghettizzazione sia una autoghettizzazione che è causata appunto da una volontà di primeggiare, di espandersi, di essere più corretti, più giusti, più adeguati a quello che ci si attende, oppure se è una ghettizzazione indotta dai meccanismi classificatori, diciamo, che sono intrinseci al tipo di strumento, perché uno strumento come quelli per esempio di un social network, dato che lavorano sui dati e tendono algoritmicamente a prevedere il comportamento della gente, ovviamente tendono anche a introdurre una classificazione sottostante che non è una classificazione naturale, diciamo, è semplicemente che essendoci questa classificazione, spontaneamente le persone si adeguano alla classificazione perché alla fine è indotta dal mezzo. Tu su questa, diciamo, che opinione hai? È una cosa più psicologica secondo te o è una cosa indotta?
Cioè tutto è psicologico, cioè nel senso partiamo dal presupposto che anche queste piattaforme sono frutto di una di esseri umani e dunque di un pensiero, di un'anima che dunque hanno una dimensione psicologica oltre che economica, cioè tutto ogni aspetto della nostra vita è anche psicologico.
Sì, no, io mi sono forse mi sono espresso male, ma intendevo dire psicologico dal punto di vista dell'utente indotto dagli altri, questo.
Ho capito, cioè la mia era siccome questa è una cosa che viene sempre detta, no? Questa contrapposizione nel linguaggio comune, no? Come se queste piattaforme fossero esenti da soggettività, capito cosa voglio dire? Fossero obiettivi, appunto, fossero qualcosa di razionale e dunque non ci fosse implicita la soggettività umana, anche in queste piattaforme la soggettività umana e dunque la dimensione psicologica c'è. Comunque, tornando a quello che dicevi, penso un po' tutte e due i meccanismi. Da una parte chiaramente il principio di reclamizzazione, tutte le tecniche persuasive sono di una capacità micidiale sotto il profilo della gratificazione, anche lì, no? Della gratificazione. Tanto più fasulla quanto più, si torna al discorso di prima, io non so più chi sono. Cioè, siccome non so più chi sono, e vi assicuro che nel mio lavoro come psicanalista queste sensazioni sono sentimenti molto, molto, molto presenti, non sapere più chi si è, no? Sapere cosa si fa senza sapere cosa si è. Allora, nel momento in cui io non so più chi sono, è chiaro che è molto facile aderire e cadere in forme di adattamento. Al tempo stesso mi è molto più facile anche come sollievo ha un'angoscia, no? Da una parte dunque c'è un meccanismo proprio così legato al mezzo tecnologico e a tutte le sue procedure, dall'altra però anche proprio sul piano della soggettività è molto più facile per me essere, come dire, adattarmi, aderire, essere conformarmi piuttosto che nel chiuso di un gruppo, no? Nel chiuso del noto, piuttosto che andare a esplorare qualcosa che non conosco, qualcosa che non mi, cioè la vera e propria alterità, sia nella mia interiorità che nei rapporti umani e dunque oppure nell'ambito della conoscenza. Tendo a rinchiudermi perché così mi confermo, come dire, è come se provassi a chiudere quella bocca aperta che in continuazione mi si ripropone e mi chiede ma chi sei, cioè così me lo dico che sono quella che mette la pasta asciutta e mette la colazione, sono quella che fa su WhatsApp, fa il gruppo, no? Ora forse sto un po' estremizzando il discorso, perché poi è chiaro che ognuno di noi ha anche bisogno di strumenti di aggregazione dove in una dimensione di comunità, questo è costitutivo. Il problema è che quando questi strumenti creano comunità a scapito di altre forme di comunità, il problema è tutto lì, no? Cioè creano comunità chiuse, autoreferenziali e spengono negli esseri umani, negli individui, il desiderio politico e sociale di farsi comunità per trovare forme, come dire, alternative, no? Di presenza, di intervento nel nostro tempo storico, e questo è il problema grosso.
Sì, penso che hai toccato un tasto veramente enorme, no? Quello dell'uso del termine comunità, delle mille sfumature che assume, aprirebbe davvero un mondo. Insomma, ci sarebbe davvero tanto di cui parlare, lo faremo sicuramente anche l'11 maggio a Centocelle Aperte, insomma, poi noi cerchiamo sempre il nostro piccolo di dare qualche input su questi argomenti e niente, quindi questa sarà è stata e ce ne sarà un'altra di occasione per proseguire questo tipo di ragionamenti. Grazie a te per l'intervista.
Grazie a voi.
E a presto.
Arrivederci.
Un abbraccio. Ciao ciao.
Oh,
e rientriamo in diretta per continuare a parlare di social network. Lo facciamo con lo spunto di un articolo preso da Motherboard, un periodico online che fa riferimento sostanzialmente a Vice e che talvolta ha degli articoli interessanti. Questa è una di quelle volte. L'articolo in realtà all'inizio non sembrava per nulla un articolo interessante. Vi traduciamo al volo il titolo dell'articolo: è perché Twitter non tratta il suprematismo bianco come l'ISIS. E qui potrebbe sembrare veramente la domanda più ingenua dell'anno. I motivi penso siano intuibili. Il titolo contiene anche la risposta, comunque. La risposta è perché significherebbe anche bannare da Twitter alcuni politici repubblicani. E questo era chiaro, no? Insomma, il suprematismo bianco è un'idea brutta quanto quello di ogni altro suprematismo, ma evidentemente non lo si può dire fino in fondo.
Diciamo che, approfondendo un pochettino di più la lettura, quello che si evince, quello che è descritto praticamente, è che Twitter è riuscita abbastanza bene a filtrare i contenuti dell'ISIS. Questo perché? Perché questo è stato fatto in maniera automatica, usando sostanzialmente gli stessi algoritmi che si utilizzano per esempio per lo spam o per appunto
o per la pedopornografia,
la pedopornografia per queste cose.
Sì, in genere si considerano che alcuni tipi di fenomeni sono così problematici che alla fine li si deve trattare in maniera molto aggressiva. Chiaramente, qual è il prezzo di questa maniera automatica e aggressiva di filtrarli? È quello che sarà capitato forse a ognuno di noi, specie a chi usa la mail da più tempo, che nella cartella dello spam ti ci trovi anche cose che non sono spam. Dico da più tempo perché penso che ormai i filtri anti-spam sono un po' più precisi.
Sì. Invece per quanto riguarda il suprematismo bianco, il problema diventa un pochettino più pruriginoso, perché qua devi andare a distinguere le affermazioni dei veri suprematisti bianchi, razzisti eccetera eccetera, e affermazioni di normali politici che per farsi propaganda usano frasi sostanzialmente indistinguibili da quelle dei suprematisti bianchi.
Esatto, a quanto pare quindi c'è un suprematismo bianco buono e uno cattivo, non sono distinguibili e però alcuni vanno tutelati. Scherzi a parte, il punto è che le stesse posizioni che sono problematiche, l'articolo dice abbastanza chiaramente, lo dice non tanto l'articolista quanto un anonimo dipendente di Twitter, spiega proprio, dice il problema è che noi, se andassimo in automatico sul suprematismo bianco, troveremmo lì in mezzo anche un sacco di politici che dicono queste cose, e noi questo non lo possiamo fare perché quei politici contano molto di più dei politici
dei suprematisti,
degli esponenti dell'ISIS, certo. Soprattutto lui nell'articolo dice questo, ma per la verità non è che anche nel c'è un altro problema. Il primo problema sono le persone che attacchi direttamente, cioè se tu filtri una certa categoria, chi appartiene a quella categoria si arrabbia. Questo è inevitabile, se è una presa di posizione non puoi farne a meno. Il secondo problema è quello dei falsi positivi. E i falsi positivi, così come possono capitare per lo spam, possono capitare, anzi capitano molto di più, per le opinioni, che sono un qualcosa di, si spera, un po' più sofisticato del hai vinto $1 milione, clicca qui. E infatti però non è che i filtri di Twitter che hanno permesso di rimuovere ogni riferimento all'ISIS non sono stati certo indolori, cioè se scrivevi in arabo era molto più probabile che le tue cose venivano censurate, cioè non è che tutto quello che era in arabo veniva censurato, ma il filtro era un po' sbilanciato. Anche alcuni giornali che non c'entravano assolutamente niente con lo Stato Islamico ci sono finiti in mezzo.
Sì, ma diciamo che se analizzando sono capitati casi di vario tipo, tipo per esempio che se tu facevi un post in cui utilizzavi determinate parole chiave anche per veicolare un messaggio assolutamente contrario all'ISIS o alla pedopornografia eccetera, o a queste cose qua, questo veniva filtrato perché venivano ritrovate le parole chiave. Il concetto è che per questi argomenti è stato considerato accettabile il falso positivo. ovviamente per le dichiarazioni di un politico, del politico di estrema di destra di turno, questo non è stato considerato accettabile. E quindi invece dei sistemi automatici è stato fatto un inefficientissimo sistema manuale.
Ecco, questo ci dovrebbe far riflettere su un altro aspetto, cioè quello del per chi sono questi metodi automatici di classificazione? Evidentemente la classificazione automatica dei comportamenti o dei contenuti è qualcosa che può essere in qualche senso inflitta a chi non conta abbastanza, cioè a chi conta di più non viene classificato automaticamente.
Ma gli viene concesso sostanzialmente il diritto di scrivere le cose, che vengano controllate da un essere umano che poi decide a seconda di come vuole di come ritiene sia giusto, se quelle frasi sono realmente negative, sono realmente condannabili o censurabili oppure no.
E dopo questo passaggio su Twitter e per la verità più in generale sui sistemi di classificazione automatica e il modo in cui poi alla fine li subiamo quando ci muoviamo nei social network, continuiamo come facciamo molto spesso, promettiamo di non farlo proprio per tutta la puntata, continuiamo a parlare di social network. Abbiamo parlato di Twitter e quindi non possiamo non parlare di Facebook,
del nostro preferito che ci fornisce così tanto materiale. Allora, diciamo che ora possiamo darvi un poco di informazioni varie su Facebook, perché appunto ci fornisce tanto materiale e non sappiamo scegliere.
Eh sì, e quindi abbiamo fatto una bella carrellatona, era un po' che non la facevamo, c'è da dire, c'eravamo dedicati a lunghe chiacchiere e delucubrazioni, e ora invece vai con la carrellatona di fatti e misfatti.
Il primo, diciamo, potrebbe essere una diciamo una semplice raccolta di dati come quelle che Facebook è abituato a fare, e in particolare si tratta della raccolta di contatti email fatti da Facebook in automatico negli ultimi anni, al 2016, diciamo, durante la procedura di verifica dell'identità online. Sostanzialmente, quando Facebook vi chiedeva di confermare la propria identità e quindi vi chiedeva di inserire l'indirizzo email, poi compariva un pop-up che diceva che sarebbero stati importati i vostri contatti. Ovviamente questo era funzionava solo su computer in cui c'era un client email configurato con i vostri contatti in una rubrica, eccetera. Però la cosa bella è che questa cosa non chiedeva nessuna conferma, cioè non c'era la scelta "vuoi che importo i contatti come ci sono in molte di queste piattaforme", semplicemente ti informava che sarebbero stati importati.
Eh sì, comunque è molto bello, c'è un articolo che ho trovato che a questo riguardo titola "Facebook in maniera non intenzionale caricava si succhiava i vostri contatti email", e questo mi è sembrato davvero bello. Insomma, tu sai programmare, ti è mai capitato di fare un programma che faceva qualche cosa ma tu non ce l'avevi mai messo, cioè ti era capitato, lo faceva e basta?
Beh, devo dire che qualche volta probabilmente mi è capitato, però raramente erano cose dotate in utilità. Generalmente sì, occhio, mi capitava che facevano cose impreviste, ma non che facessero una cosa imprevista che funzionasse.
No, ma invece però pare che capiti,
perché loro sono programmatori di un altro livello, altro che noi.
No, infatti e quindi insomma grandi successi, grande talento, a volte vuole anche dire grandi imprevisti, così questa gli è sfuggita a volte.
Sì, ovviamente loro hanno dichiarato che hanno bloccato questa procedura da qualche mese, quindi da febbraio di quest'anno, e praticamente cancelleranno tutto quello che è stato raccolto senza il previo consenso dell'utente.
Beh, molto, molto gentili, certo. Vatti a fidare. E vatti a fidare, nel frattempo Facebook dal punto di vista legale sta messo così, perché ci sono tre cause in vista, per in generale varie questioni sempre legate alla privacy, che poi non sarebbe nemmeno l'unico aspetto di cui parlare, però è quello su cui ci sono più notizie. E alcune di queste sono proprio legate alle leggi sulla privacy in quanto tali. E poi c'è stato anche un caso piuttosto interessante, perché Facebook a quanto pare memorizzava le password in chiaro. Una breve spiegazione tecnica: in generale, da moltissimi anni è ormai stabilito come pratica non solo buona ma pressoché obbligatoria, e si considera che chi non fa così in generale non è in buona fede, che quando un servizio alla fine in qualche modo ha una password, perché voi sa riconoscere la password buona da quella cattiva, questo però non vuol dire che debba conoscere effettivamente la vostra password, ma deve essere solo in grado di riconoscerla. Questa la tecnica algoritmica che c'è dietro, crittografica, anzi è un pochino sofisticata, però il concetto appunto è quella di essere in grado di riconoscere qualcosa ma non di saperla dire. E fa un bel po' di differenza. Perché fa differenza? Perché se io so la vostra password, posso provare a riusarla anche su un altro servizio a vostro nome, perché è ben risaputo che le persone tendono a riusare le password. Allora non si vuole mai fare in modo che quando io riesco per qualche motivo a trovare i dati su una piattaforma, poi gratis c'ho anche i dati di tutte le altre piattaforme del mondo, perché poi me le rigioco su tutti i siti possibili e in genere per una buona percentuale ci azzecco. Insomma, le password in chiaro sono qualcosa che non si fa, e loro si erano sbagliati.
Sì, ma infatti hanno comunicato, hanno fatto un comunicato assolutamente completo sulla questione, in cui sostanzialmente hanno detto: oh, guardate, come parte di una
pulizia di primavera,
pulizia di primavera, cioè hanno rivisto le routine di sicurezza, si sono accorti che c'erano qualche milione di password in chiaro conservate. Va bene, ce ne siamo accorti, abbiamo risolto il problema.
Perfetto, quindi anche lì quindi tutto bene.
Il fatto che siano rimaste in chiaro per chissà quanto tempo, ce ne siamo accorti, dai.
Era successo pure a Instagram comunque.
Eh sì, vabbè, a chi appartiene Instagram, scusa?
A Facebook.
Ah, ecco, vabbè. No, scusa, mi stavo scordando.
Vabbè, ma che c'entra però?
Niente, è che noi...
Instagram è
che,
più è violetto, che... mi sembra, no? Facebook è più blu, è diverso.
Eh sì, cioè, ci stiamo spostando sullo spettro di molto. Ma a questo punto la domanda che qualcuno sta cominciando a porsi, soprattutto negli Stati Uniti, è: ma chi è responsabile di questa cosa?
È responsabile dal punto di vista anche strettamente legale, e se pensate che lo sia l'azienda in quanto tale, che per la verità all'inizio sembrava un'idea ragionevole, anche a me non sembra essere questo il parere della FTC,
la Federal Trade Commission degli Stati Uniti, perché sostanzialmente si stanno chiedendo, in realtà non hanno ancora deciso, si stanno chiedendo se non vada ritenuto personalmente Zuckerberg responsabile per tutte queste violazioni della privacy. Ovviamente, diciamo, ancora non è stata presa una decisione, quindi è lasciato all'opinione di ciascuno. Se voi preferite pensare che sia responsabile la società, cioè siete d'accordo con Zuckerberg che dice no, assolutamente la società, io non c'entro niente, o se pensate che sia responsabile Zuckerberg in prima persona.
In ciascuno dei due casi la strategia seguita, cioè ci sono varie strategie, probabilmente stanno seguendo in parallelo, sia per scongiurare
la lobbying, pagare i politici, fare campagne, cose... Però esatto, ce n'è una che sicuramente va
male
bene.
Non fa. Eh sì, è quella di dire: sai che c'è, io c'ho un bilancio che è in attivo di non pochi soldi, anzi mi c'hai al volo la cifra di quanto?
Sì,
di 6 miliardi di dollari, se non sbaglio.
In realtà questa cifra è stata cambiata più volte, era partita con 3 miliardi, poi è passata a 5 e ora si va a 6. Evidentemente Facebook ha il vago sospetto che qualcuna delle cause in questione possa andare a conclusione negativamente per Facebook stessa.
Sì, e quindi su un bilancio inattivo di 6 miliardi, 3 miliardi, appunto le cifre cambiano spesso, le stanno mettendo da parte nel caso che per caso dovessero prendere qualche multa, una cosa che a quanto pare ritengono abbastanza probabile. Per la verità non vi nego il sospetto che sia anche un grande trucco fiscale, perché se ho dei soldi che erano degli utili li faccio ora risultare come invece un risparmio su investimenti investimenti successivi o su cose del genere, probabilmente riesco a farci un altro dei trucchi fiscali di cui da quelle parti sono molto preparati.
Beh, certo, c'è da dire che se si sono inventati una cosa del genere, c'è da fargli i complimenti, perché a questo punto pure io nella prossima dichiarazione dei redditi mi metto tutti i miei redditi a deduzione, in quanto
di una bronchite futura.
Sì, no, o di una serie di multe che forse prenderò.
Vabbè, ma mi sembra che tu non hai il loro team legale, no, mi ricordo,
infatti,
così.
Infatti, diciamo, per sicurezza ci fanno l'articolo da cui abbiamo preso questa informazione, ci fa anche notare che Facebook ha appena assunto uno degli autori dell'America's Patriot Act e uno degli, diciamo, un lobbista del... un noto lobbista... nel congresso statunitense, quindi probabilmente si sta muovendo anche in altre direzioni.
Insomma, torbide acque da quelle parti. Del Patriot Act continueremo a parlare dopo lo stacco musicale. Ciao.
Ciao.
In the morning, bowler hat on head, walking to the bus stop, he's longing for his bed, waiting with his neighbours in the rush hour queue, got to get the first bus, so much for him to do, he's got to hurry, got to get his seat, can't miss his place, got to rest his feet, 10 more minutes till he gets there, the crossword's nearly done. It's getting so hard these days, not nearly so much fun. His mind wanders to the office, his telephone desk and chair. He's been happy with the company, they've treated him real fair. Picked up 7 letters, begin and end in C. Like a big American car, but misspelled with a D. I wish he's about to get a move on, driver's taking his time. I just don't know, I'll be late, oh dear, what will I say? Pull yourself together now. Don't get in a state.
Don't you worry, there's no hurry. It's a lovely day. Could all be going your way. Take the dog's advice. Let up, enjoy your life. Listen to what they say. It's not a game they play. Slipped and stolen, his pulse beat seems so brief. Eyes fall on his wristwatch, the seconds pass real slow. Gasping for the hot air, but the chest pain it won't go. Trying to ask for help, but can't seem to speak a word. Words are whispered frantically, but don't seem to be heard. What about the wife and kids? They all depend on me.
We're so sorry, we told you not to hurry. Now it's just too late. You've got a certain fate. We thought we made it clear. We almost are in our fears. We left it up to you. There's nothing we can do. Don't you worry, there's no hurry. It's a lovely day. Could all be going your way. Take the dog's advice.
E dalle vicende legate ai social network ci spostiamo via da lì, ma continuiamo a parlare di sorveglianza. Magari non vi sembrava che prima stessimo parlando di sorveglianza, ma invece sì, parlavamo di sorveglianza anche prima. Allora andiamo a parlare di quella che ormai è diventata il nome della sorveglianza per eccellenza, la sorveglianza a 3 lettere, sono NSA, e che abbiamo avuto modo di conoscere negli anni scorsi per i suoi programmi di intercettazione particolarmente estesi.
In particolare abbiamo il programma di intercettazione dei telefoni, che diciamo è stato messo in campo dopo l'11 settembre, e che diciamo tranquillamente monitorava i telefoni di gran parte dei cittadini americani. Abbiamo visto anche dai vari leaks che monitorava anche telefoni ben al di fuori degli Stati Uniti.
Sì, per la verità, poi il bello, beh, in questo la stampa statunitense è meravigliosa, ha proprio alti e bassi in contemporanea. In realtà la parte in cui intercettavano tutto il mondo non creava grande scandalo, ma il fatto che intercettassero pure gli statunitensi, cioè, questo però no, e non si fa.
Perché loro ci tengono alla privacy, ovviamente la loro.
La loro legge in effetti funziona proprio così, e la cosa comunque effettivamente era un po' strana, nel senso che l'NSA di principio si occupa della difesa, diciamo, dall'esterno, e quindi chiaramente poi però in un mondo ad alta mobilità le due cose diventano più sfumate. Però la gente diceva, tu non puoi intercettare chi sta dentro gli Stati Uniti, soprattutto chi ne è cittadino. Vabbè, ma questo risale al passato, perché è tutto risolto.
Sì, più o meno. Nel senso che, come ci ha comunicato un membro dello staff del partito di minoranza al congresso americano,
cioè i democratici,
no, i repubblicani, perché ora sono, non è nel livello natra zoppa Trump.
Ah, c'è ragione, sì. C'è ragione.
Praticamente si sono accorti che l'NSA non ha più utilizzato il sistema da mesi, e quindi la questione ma per quale motivo non l'hanno più utilizzato? E sembra che i problemi siano sempre gli stessi, cioè i problemi di privacy del meccanismo. Sostanzialmente la NSA aveva collezionato un sacco di metadati, aveva salvato in un database tutte le informazioni contenenti durata di chiamata, chi e come, eccetera.
Però in realtà sul preciso inghippo legale per cui il programma si è fermato, i chiarimenti non sono particolarmente precisi. Dice che sono legati al modo in cui i dati venivano raccolti.
Diciamo che quello che è chiaro è che loro si sono lamentati essenzialmente del modo in cui questa informazione è venuta fuori, cioè che allora avrebbero voluto dirlo loro se c'era un problema, non che qualcuno venisse dal Parlamento americano spifferasse che questa cosa non stava funzionando già da qualche mese.
Eh sì, comunque questo è stato spifferato nell'ambito della discussione su che cosa? Sul fatto che quel programma era comunque naturalmente in scadenza, perché comunque aveva una durata del tempo limitato, e quindi si sarebbe dovuti andare al rinnovo.
Sì, bisognava rifinanziarlo sostanzialmente. E la cosa veramente interessante è che probabilmente, anche se noi non sappiamo esattamente qual è il problema, questo problema sarà bello grosso, perché l'NSA ha raccomandato al Parlamento americano di ritirare il progetto.
Eh sì, quindi si parla, non il progetto di sorveglianza in generale, che è quasi la ragion d'essere dell'intera NSA, non è vero, non l'unica, però insomma è una cosa grande. Parliamo dell'intercettazione telefonica. Ok, di quello stiamo parlando. Sembra che non vogliono rifinanziarlo. Poi, se qui tutte le paranoie valgono, se in realtà non lo stanno finanziando perché tanto ce n'hanno già uno che invece è più compatibile con le leggi ed è ugualmente efficace, o che ne so io, questo noi non possiamo saperlo.
Sì, probabilmente riescono a ottenere le informazioni perfettamente da altre parti, e questa storia dell'analisi dei metadati delle chiamate telefoniche almeno così fa capire, lascia intendere l'articolo da cui abbiamo tratto questa informazione, è diventato un pochettino troppo pesante, cioè una cosa aggiuntiva che alla fine non dà realmente informazioni utili rispetto a quanto costa analizzare questi dati.
Eh sì, comunque il mio sesto senso mi dice che se di quei dati ne avevano bisogno, e se davvero il programma si era stoppato, quello che avrebbero fatto era chiedere un cambio di una legge, un intervento per risbloccare quello che gli serviva. Mancando invece questa richiesta, vuol dire che quello che si è bloccato era poca cosa rispetto alle necessità, o comunque che hanno un'altra via, insomma, del fatto che non gli serviva poi davvero così tanto. E a proposito di servire così tanto, in generale ci raccontano sempre che la sorveglianza la più avanzata e la più invasiva è però sempre utile per trovare odiosi reati, i più tirati in ballo sono tipicamente la pedopornografia e un generico terrorismo. terrorismo. Dico generico perché insomma si presta, è malleabile come definizione.
Sì, sì, infatti per contro questi due reati non ci sono sforzi sufficienti, non ci sono sforzi ritenuti eccessivi, tutto si può fare, tutto può essere giustificato con la lotta a questi reati, comprese intercettazioni, comprese l'analisi con i vari sistemi di software, compresi i captatori, compreso tutto, tutto l'armamentario che diciamo restringe leggermente la libertà magari di chi è sorvegliato, però ci rende sicuri almeno da queste cose.
Ecco, di questa impostazione noi abbiamo sempre più che dubitato, perché in realtà si tratta di esche, poi in realtà non è davvero a quei reati che sono destinate tante misure, a meno di non voler appunto intendere il terrorismo in maniera estesa come è sempre più in auge fare, e poi in realtà vengono utilizzati per un controllo diffuso sulla società. Una prova che possiamo in qualche modo portare al nostro mulino è questo di un caso recente in cui c'era il crimine odioso, c'era la tecnica potente, e allora hanno deciso però di non giocarsela, evidentemente tenendosela in serbo per un'altra volta.
Sì, ovviamente c'è da dire, per dare diciamo, per dare ragione a personaggi politici di ampio spessore come il nostro ministro degli interni, che anche qua la cosa, le forze dell'ordine sono riuscite a beccare le informazioni, ma sono i giudici che le rifiutano. Perché questo è che il Dipartimento di Giustizia americano ha deciso sostanzialmente di lasciare cadere
i pubblici ministeri.
Sì, i pubblici ministeri hanno deciso di fare cadere ben più di una decina di casi di pedopornografia. Perché cosa era stato chiesto? Era stato chiesto di avere informazioni sui software utilizzati per recuperare le prove.
Che è un caso classico, perché quando si presenta una prova di natura tecnica vengono chieste delle informazioni, anche se poi spesso sono molto sommarie, sulle tecniche che sono state utilizzate. Cioè, se voi fate, non so, avete scoperto che l'assassino tale cosa era proprio lui, col DNA, me lo devi dire che l'hai capito quel DNA, non puoi dire un generico "ho capito che era lui", se no...
Sì, e soprattutto non mi puoi dire neanche "ho capito che l'ho capito col DNA", mi devi dire che cosa hai fatto, cioè da dove hai preso i campi, cosa ne analizzati, eccetera, eccetera. E qua si giunge al problema. Perché? Perché chi ha fatto le indagini non sapeva come funzionava il software che ho utilizzato per recuperare i dati. Chi lo sapeva?
Lo sapeva, suppongo, l'NSA forse
no,
l'FBI?
No, perché questa cosa sarebbe stata vera se queste avessero usato un software sviluppato da loro. Ma... come sempre più spesso accade, in realtà questi sono appoggiati a società private. Società private che hanno il possesso del software che è stato utilizzato, che è un software chiuso, non è un software con un codice pubblicato. Di conseguenza c'è bisogno, diciamo, non è dichiarato che cosa fa, se non in termini molto diciamo generici. Quello che bisognerebbe fare è fare un audit, cioè che persone di terze parti vadano a visionare come funziona il software, come funziona, non come funziona dall'esterno, funziona dall'interno, per vedere se ci sono errori o congruenze. E queste società assolutamente non si vogliono sottoporre ad audit indipendenti. Ma allora...
Le capisco, perché poi, nel senso, quando tipo, questi audit avvengono in realtà per caso, perché dal punto di vista, come abbiamo detto l'altra volta, con il caso di Security Without Borders, no, che ha trovato uno dei malware, spesso ne scopri di ogni, riesci poi da lì a capire che genere di affari fanno, per chi sono pensati, riesci a capire che la loro interpretazione della legge era così, un po' allegra, molto spesso, e quindi ci sono delle precise ragioni per cui non vogliono sottoporsi ad audit, non tanto il segreto industriale, da cui invece alla fine quando hai un professionista che fa l'analisi del tuo codice con un contratto che dice che però non può divulgarlo, io non credo che poi dopo lo divulghi.
Sì, ma infatti non era questo il problema, perché tra l'altro non solo non hanno accettato gli audit, che comunque alla fine uno potrebbe trovargli una giustificazione, ma non hanno accettato neanche di fornire dati sulla frequenza degli errori.
E questa è una cosa molto più banale, perché qua io non ti sto dicendo di farmi vedere cosa hai fatto, ti sto dicendo, hai fatto una valutazione di quanto, qual è la probabilità che il tuo software faccia degli errori, dia dei falsi positivi o dei falsi negativi? E a quanto pare le società che riguardavano questi casi sono rifiutate anche di dare, di fornire dati per uno studio del genere.
Comunque il software non sbaglia mai. No, io avevo capito che funzionava così, che erano le cose mondane, quelle che magari hanno a che fare con raccogliere il terreno da per terra, cioè così che ti sbagli, ma il software è perfetto.
Sì, il software è perfetto, però sai, ci sono questi qua, questi avvocati della difesa che diciamo cerco sempre il cavillo, quindi magari anche nella perfezione di un software preciso non cioè, ci troverebbero qualche cosa da ridire, è meglio evitare.
Eh sì, e comunque in realtà, no, perché anche questo ovviamente è uno dei miti, quello che l'intercettazione in realtà più è invasiva e più è precisa, perché tu mentre con la voce magari ti sbagli, con i messaggi presi dalla tua applicazione di messaggistica preferita estratti da lì, quelle cose sono sei sicuramente tu e corrispondono meglio alla realtà. In realtà questo non è praticamente mai vero, il fatto che io ho un file sul computer non dimostra in nessun modo che magari io so di averlo, no? Perché io potrei visitare un sito dove c'è un'immagine, quella finisce in cache, io ho un file sul computer, ma ho visitato di sfuggita un sito che la conteneva e questo non dimostra niente su di me. In realtà è pieno di questi casi, ma l'idea della raccolta di informatica spesso si basa proprio sul concetto che la raccolta con metodo informatico è infallibile, è perfetta, è più precisa delle altre e proprio per questo può essere usata più arbitrariamente perché tanto non c'è l'errore.
In realtà l'errore c'è, le società che forniscono questi software lo sanno benissimo e quindi vogliono mettersi al sicuro dal fatto che eventuali errori, ma in questo caso non sto parlando di incertezze statistiche, ma di errore nella programmazione, vengano messi alla luce. E quindi preferiscono essere controllati. Questo ha fatto sì praticamente che una delle motivazioni che viene sbandierata ai 420 per l'uso di questi software, cioè la lotta alla pedopornografia, in realtà in molti casi non stia avvenendo, perché poi una volta che arrivi in giudizio, alla prima richiesta di analisi del software che è stato utilizzato per recuperare le prove, i pubblici ministeri hanno preferito fare cadere il caso perché non sono in grado di fornire le informazioni giuste.
Eh sì, al che uno si chiede, beh, ma se vale la pena utilizzare quelle tecniche, allora vuol dire che ne vale la pena perché c'è una cosa più importante per cui invece sareste disposti a, no, tirare fuori questi dati perché te li giochi magari una volta sola e te li giochi sull'occasione buona. Ecco, evidentemente l'obiettivo di questi mezzi non sono queste leggi che vogliono giustificare tutto, quelli sono soltanto
lo specchietto per le allodole.
Eh sì, sono soltanto lo specchietto per le allodole, esattamente. E credo che con quest'ultima segnalazione siamo arrivati alla conclusione di questa puntata, che vi ricordo ci ha visti parlare in diretta con quell'avanzatissimo meccanismo che ci permette di spostare le nostre voci nel tempo, quindi noi in realtà in questo momento non siamo a Via De Volci 56 a San Lorenzo, da dove Radio Onda Rossa trasmette, ma ci saremo tra due settimane, ovvero il 12 maggio. Il 5 maggio, come in genere facciamo nelle domeniche in cui non trasmettiamo, metteremo una replica, che sia di una trasmissione nostra o quella di qualcun altro che ci è piaciuta, e sempre in questo tema lo vedremo tra qualche giorno. Ancora io vi ringrazio per averci ascoltato, vi ricordo i contatti della radio: ondarossa@ondarossa.info l'email, ondarossa.info il sito, e la frequenza 87.9. Le trasmissioni riprendono domani mattina, cioè lunedì 29 aprile, con la rassegna stampa e poi via con l'informazione di Radio Onda Rossa. E vi ricordo anche che quella che avete ascoltato è una radio che non campa d'aria, ma vive grazie al sostegno di chi la ascolta per farla andare avanti. È davvero davvero importante che tutti quanti sottoscrivano, infatti infatti l'onda rossa costa ben 30.000 euro l'anno. Per fossimo un grande media sarebbero davvero bruscolini, non lo siamo, siamo un media autogestito e questo si vede anche dalle scelte finanziarie. Niente di questi soldi è per noi, per chi trasmette, tutto quanto va in spese di cui noi faremmo volentieri a meno, ma ci sono del tutto indispensabili, le varie bollette, tasse e quant'altro possa essere necessario. La campagna di radioabbonamento che abbiamo lanciato vi invita a 1000 persone di voi, e tante già l'hanno fatto, a sottoscrivere 30 euro, e in questo modo potremo assicurarci un anno di radio Onda Rossa. Con questo invito fortissimo ad andare sul sito, cliccare sul bannerone e sottoscrivere, io vi lascio. Un abbraccio a chi ci ha ascoltato, soprattutto a chi l'ha fatto privato della propria libertà. Ciao.
Ciao.